recordar que recordará. Va bene, possiamo procedere allora. Buonasera a tutti. Ha comunicato l'assenza l'assessore Ruggeri per un precedente impegno e il consigliere Giannoncelli per consigli di lavoro. Lascio la parola alla dottoressa Barletta per l'appello.
La Cordoni, Locatelli Andrea, Giannoncelli assente, Cerelli, Torriani, Bersani, Ruggeri assente, Cesti, Saviano, Dassilo, Boldoni, Mancini, Nicoletti, Locatelli Imbrogio, Gianaboni, Di Grigoli, Dovera, Quattierini. Ok, quindi assenti sono 4 e presenti sono 13.
Va bene, grazie. Facciamo iniziare appunto 1 all'ordine del giorno, approvazione della relazione di stima immobiliare e relativa alle aree dell'ambito della formazione atti 4 e autorizzazione alla permuta. Questa sera ci troviamo a analizzare due delibere che danno attuazione alle previsioni del PGT. In particolare vi ricordate che nel piano di governo del territorio avevamo prospettato la possibilità di una modifica di destinazione d'uso dell'area ex RU4, cioè quella di Corte Bassa, spostandone l'edificabilità all'interno del CRU7. Questa modifica della destinazione d'uso aveva effetto solo nel momento in cui si fosse attivata la permuta delle aree, e per cui era condizionata a questo adempimento. È stato dato incarico all'ingegnere Abbiati per redigere una relazione di stima asseverata. Dalle risultanze della stima, che tengono conto dell'ubicazione delle aree, della potenzialità edificatoria e di quant'altro, emerge una valutazione di 816.000 euro per quanto riguarda l'area di proprietà comunale e 865.000 euro per quanto riguarda l'area ex Corte Bassa, per intenderci. Avute queste risultanze, abbiamo scritto e vi ho messo una copia delle lettere che ci siamo scambiati, abbiamo scritto alla proprietà per sottolineare il fatto che l'amministrazione non intendesse pagare differenze di valore sulle aree, per cui abbiamo chiesto un suo assenso a realizzare la permuta senza compensazioni economiche. Nella permuta, oltre alla stima del valore delle aree che prende forma partendo dalle valutazioni date dalla Camera di Commercio, sottraendo gli oneri urbanizzazioni in teoria da pagare, perché il valore delle aree determinato dalla Camera di Commercio si riferisce ad aree urbanizzate, per cui ad aree che abbiano già adempiuto anche al pagamento degli oneri. Questa operazione è stata fatta sulle due aree che hanno portato a questa determinazione. di valore. Oltre a questo viene riportato anche un sunto di ciò che erano gli oneri e gli impegni assunti nella precedente piano di lottizzazione e finora già attuati, in particolare della cessione delle aree dell'ex area archeologica e della cascina dell'ex stalla della cascina Corte Bassa e delle case della patronali. Questo per mettere un punto fermo da utilizzare quando verrà presentato il nuovo piano attuativo per edificare su quest'area nel frattempo che sarà nel frattempo divenuta di proprietà della 2SRL. Ecco, questo grosso modo è un po' la cronistoria di quello che è avvenuto. La proprietà in data 13 dicembre ha dato l'assenso alla permuta senza nessun onere aggiuntivo, per cui la nostra delibera da un lato approva la perizia per come è stata asseverata, dall'altro decide di permutare senza compensazioni economiche, e questo sarà quello che sarà oggetto dell'atto successivo che dovrà essere stipulato in sede notarile. Non so se ci sono altre cose rilevanti. No, lascerei la parola ai consiglieri se servono altre delucidazioni. Se ci sono interventi, ecco, se no possiamo mettere in votazione il punto 1 all'ordine del giorno: approvazione della relazione di stima immobiliare relativa alle aree nell'ambito di trasformazione atti 4 e autorizzazione alla permuta. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene 5 astenuti, chi vota contro nessuno. Sì, dobbiamo chiedere un'ulteriore votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore dell'immediata esecutività alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno: adozione del piano attuativo dell'ambito di trasformazione denominato T03 unità di intervento UMI1. Qui abbiamo già avuto modo di discutere nella previsione del piano attuativo. Si tratta dell'area in fondo alla via Fregoni verso la Basilica di San Bassiano. Lì è stato inserito un ambito di trasformazione diviso in due unità minime di intervento. L'auspicio era di poter portare avanti i due ambiti contestualmente. Purtroppo è arrivato il consigliere Cerredi. Purtroppo non è stato possibile, perché ci sono delle necessità di intervento differenti fra l'UMI 1 e l'UMI 2, per cui l'UMI 1, che serve sostanzialmente a soddisfare un'esigenza familiare, è stato proposto e viene discusso questa sera. L'UMI 2, l'operatore al momento non ha intenzione di intervenire. Si tratta di un ambito abbastanza modesto, sono circa 5.000 metri cubi di realizzazione su un'area di circa 6.000 metri quadri, e sostanzialmente si riduce alla realizzazione di tre immobili, tre ville come dicevo, più per soddisfare gli esigenze familiari che non di intervento edilizio intensivo. La convenzione prevede la cessione delle aree di urbanizzazione secondaria, per cui una monetizzazione di queste aree, perché nell'ambito non è ritenuto opportuno reperire ulteriori aree a standard, ma è preferibile, come prevede d'altronde il piano regolatore e il piano governo territorio, la monetizzazione delle stesse. Questo comparto, come questo UMI, come l'altro UMI, cioè tutto il comparto, ha una fascia di protezione di 15 metri con l'obbligo di piantumazione verso la basilica, proprio per creare quella cucitura fra il tessuto urbano esistente e il comparto agricolo che inizia verso Cascina Lavagna. L'altra concessione che è presente in convenzione riguarda l'accesso dal parcheggio pubblico in fase di realizzazione. Questa è un'opportunità che è stata valutata anche con l'ufficio tecnico per limitare il numero di accessi sulla via principale e chiedendo una compensazione di realizzare altri due posti auto sempre pubblici sul parcheggio pubblico. Ci sono altre naturalmente i lottizzanti sono chiamati a realizzare il tratto di via Fregoni di loro competenza con le relative reti a loro carico come urbanizzazione primaria. Voi sapete, via Fregoni è stata realizzata per un buon tratto, circa la metà, un piccolo tratto è in fase di realizzazione, manca il tratto che sfocia sulla via Santina Borra Felice e per il quale è stato ritenuto opportuno inserire questa, anche per questo motivo, inserire questo completamento di aree edificabili. L'ultimo tratto della via Fregoni naturalmente non potrà che essere realizzato nel momento in cui interverranno l'UMI 2, perché al momento non possiamo agire su aree che non sono nella disponibilità né dell'amministrazione né del privato che propone il piano attuativo di questa sera. Ecco, io vi ho illustrato grosso modo i contenuti del piano di utilizzazione, naturalmente ha avuto anche il parere del paesistico vista la delicatezza della posizione, e lascio ai consiglieri apro il dibattito con i consiglieri per sviluppare meglio l'argomento. Consigliere Nicoletti.
Grazie, buonasera a tutti. Posso gentilmente chiedere, o mi è sfuggito perché non ero attento, la rotonda, perché sfocia su via Santina Borre con la rotonda. La rotonda è a carico di chi? Chi realizza e chi progetta quella rotonda?
No, allora, la rotonda non è prevista da nessuna parte. C'è un cerchio di attenzione nel PGT a quell'incrocio, nel senso che va sviluppato la viabilità in quel tratto. Poi può darsi che questa viabilità si ritenga opportuno gestirla con una rotonda oppure con un incrocio canalizzato. non c'è una progettazione su quell'incrocio, c'è un'indicazione nel PGT di attenzione a quell'incrocio, perché è evidente che arriverà la via Fregoni più la via che va alla Cascina Lavagna e la strada che va alla Basilica, che andranno disciplinate.
Quindi attualmente non è prevista, cioè, a me era sembrato di aver visto sulla planimetria.
No, sul PGT è previsto, c'è un cerchio, ma è un bollino di attenzione, come c'è su Cascina San Lucio, come c'è anche probabilmente nell'incrocio, però mi sfugge se vorrei verificarlo, nell'incrocio della strada Montasca, è un bollino di attenzione, cioè c'è una criticità che andrà gestita nel momento in cui ci saranno le condizioni per poterlo fare. Non c'è nessuna progettazione rotonda al momento.
La domanda è semplicemente legata
lo annuncio, così chiedo a te.
No, per la registrazione.
Sì, scusate, sì. No, era una semplicissima domanda inerente a questo aspetto degli oneri, quindi delle spese da attribuire. Oltre alla legittima domanda del collega in merito alle opere e alla viabilità, mi chiedevo, forse è sfuggito nella lettura dei piani che sono stati messi in cartelletta, quella riguardante l'illuminazione pubblica, è facente parte anch'essa di un discorso di opere e quindi destinate a una spesa dell'ottizzante, oppure è un'opera che invece non è stata considerata? Stavo discutendola con i colleghi, ma non ci è chiaro questo aspetto.
No, sì, comunque è inclusa l'articolo 6 della Convenzione, vengono elencate tutte le opere di urbanizzazione, compreso l'impianto di illuminazione pubblica. Deve essere sia l'impianto di illuminazione pubblica che la fognatura bianca, nera, telecom, tutto quanto serve all'urbanizzazione. Il costo stimato è di circa 92.000 euro, per i quali noi abbiamo chiesto una fideiussione integrale per garantire l'amministrazione che poi vengano effettivamente eseguite queste urbanizzazioni, perché sono il presupposto per l'edificabilità poi di quell'area. Consigliere Nicoletti, vi vorrei prendere, se abbiamo interrotto.
Sì, ho qualche precisazione da fare. Sulla tabella riportante tutte le persone che fanno parte interessate a quant'altro, e per quanto riguarda la polisportiva Fulgo, vedo che è ancora riportato il nome di Bottoni Don Marco, che ormai è da qualche anno che non c'è più, quindi bisognerebbe aggiornarla almeno con l'attuale responsabile, Don Alessandro Lì.
E nel punto successivo poi la... teniamo conto di sì.
Ecco, poi per quanto riguarda la bozza di convenzione, non so se l'hanno presa loro arbitrariamente o se invece il costo unitario riportato al punto 2 dell'articolo 5 è veramente di 50, perché i calcoli sono fatti con 50 euro al metro quadrato, però è in bianco, quindi non so se è ancora oggetto di...
Chiedo. Sì, è in bianco perché questa è una bozza di convenzione che poi prima di andare al notaio deve essere completata, però l'ultima riga, il calcolo viene fatto sui 50 euro a metro quadro.
Quindi di 50?
Certo, che è quello che è stato deciso al Consiglio.
Siccome forse vale la pena anche specificare, visto che non ci sono dubbi. Poi l'articolo 9, punto 5, secondo me, ritengo che sia solo un errore di battitura, però lascerebbe anche a fare altre riflessioni. Quindi l'onere per detti collaudi a carico dei lottizzanti, secondo almeno.
Sì.
Perché se fosse l'altra versione potrebbe dare adito a. Ecco, sul rilascio della fideiussione, che è le garanzie per l'attuazione, è opportuno che, perché qui è generica, parla di fideiussione di istituto di credito, però è importante che abbia aderito o abbiano aderito, siccome sarà poi uno, aderito al fondo di solidarietà, perché se non dovessero rientrare in questo, qualora dovesse succedere qualcosa, non si prende niente. Quindi secondo me la cautela è d'obbligo.
Fondo di garanzia.
Di solidarietà. A me, se non sbaglio, si chiama fondo di solidarietà, mi sembra. La legge è fatta nel senso che se un istituto meno subentrano perché c'è il fondo, quindi non risponde solo l'istituto in quanto tale.
No, il concetto è chiarissimo, poi il termine, cioè per dire, rimaniamo che useremo il termine corretto per.
La legge lo cita come ve l'ho detto io, poi se c'è qualcosa d'altro non lo so, verificatelo. La legge parla di fondo di solidarietà.
Ok.
Quando ci siamo parlati, sempre se non ho capito male o registrato male, si parlava sempre di tre costruzioni unifamiliari. Ecco, la relazione parla sempre di due unifamiliari e un bifamiliare. Quindi è importante anche questo, perché è stato posto come una condizione quasi di andare incontro a. Quindi la convenzione parla di due abitazioni monofamiliari e un'abitazione bifamiliare. La A e B come monofamiliare e C bifamiliare.
No, allora va bene, va benissimo il discorso delle correzioni, ripeto che quell'articolo 9 ci ha fatto proprio un refugio, comunque è meglio precisarlo, comma 5, che è a carico dei lottizzanti. E l'articolo 12 aggiungeremo che abbiano aderito al fondo di solidarietà, poi se fosse garanzia, ecco. È una cosa che accerteranno prima dell'articolo. Unifamiliare, bifamiliare, cioè noi stiamo parlando di un piano attuativo che dà una certa volumetria in base alla quale vengono fatte le cessioni delle aree, eccetera. Per cui noi abbiamo due elementi che sono importanti, che tengono fermo quello che è l'obiettivo. Il primo è la volumetria massima, il secondo sono i tipi edilizi, perché il tipo edilizio è un elemento molto importante per questo comparto, proprio perché se deve servire da cerniera tra l'agricoltura, tra il terreno agricolo e quello già utilizzato ad edificazione, non può naturalmente avere i tre piani, perché verrebbe meno uno dei principi. Per cui che poi uno l'immobile lo traconi in familiare, bifamiliare, in un piano attuativo diventa difficile individuarlo. Cioè, la tipologia è di casa unifamiliare, poi francamente che sia bifamiliare eccetera, effettivamente in relazione viene richiamata sia uno che l'altro. Però secondo me l'importante sono i tipi edilizi che danno idea delle altezze della casa. Ecco, io se ci sono altre elucidazioni.
Ho fatto la dichiarazione.
Come no? Prego.
Riteniamo che molto probabilmente nella discussione che abbiamo avuto nel Consiglio Comunale e quando abbiamo cercato di esporre la nostra osservazione al PGT non siamo stati chiari, per cui cerchiamo di esserlo in questa occasione sperando che almeno i consiglieri percepiscano il messaggio. Noi abbiamo preso atto con l'approvazione del PGT che sia alla Curia e sia all'attuale amministrazione di fatto non interessa la salvaguardia della Basilica dei 12 Apostoli. Noi consiglieri di minoranza ci uniamo ai cittadini credenti e non per manifestare il nostro disappunto a voler, sempre per la politica di poco per volta, cementare a tutti i costi, anche a scapito di deturpare la visione di quello che di bello c'è sul territorio e che serve solo o per apparenza o per farsi notare sulle fotografie. Ciò detto, ricordiamo che la motivazione pubblica adotta da codesta amministrazione per giustificare l'ulteriore deturpazione del territorio è stata l'esigenza di una nuova viabilità, soprattutto per i pullman. Ora siamo a chiedervi quanti pullman avete previsto che possano transitare quotidianamente e quanti automezzi invece transitano sempre quotidianamente in via Sant'Inabore e Felice. Per fare una scelta almeno questi dati dovrebbero essere disponibili e quindi chiediamo se gentilmente potete fornirceli. Essendo per voi più importante prendere in esame l'esiguo futuro o inesistente attuale numero dei pullman piuttosto che l'elevato numero di automezzi circolanti nella zona in oggetto di cui stiamo parlando. Chiediamo proprio in coerenza con la vostra scelta e con la vostra motivazione a consentire l'edificabilità solo ed esclusivamente alla contestuale realizzazione della nuova viabilità da voi voluta, perché altrimenti resta soltanto una via chiusa e non risolve i problemi della collettività. Grazie.
Ci sono altri interventi? No. Allora, però dobbiamo metterci d'accordo, perché se la Basilica è una bella cosa, viene visitata. Se viene visitata, viene visitata attraverso le comitive che arrivano in pullman. Poi quantificarle giornalmente francamente non ho. Attualmente per arrivare in Basilica l'unica strada percorribile è la via Codazzi, per cui il richiamo ai pullman era legato all'accessibilità alla Basilica, perché lì non ci sono pullman di linea che transitano, per cui è solo l'accessibilità alla Basilica che verrebbe meglio garantita da questa viabilità. L'altro aspetto riguarda la via Sant'Inabor, che dice che è piuttosto congestionata anche per via della traiettoria che tutti conosciamo, per cui alleggerirla con questa viabilità, quando l'abbiamo visto nell'ambito del PGT, era un obiettivo che ci sembrava importante raggiungere. L'altra cosa, purtroppo, cioè sulla realizzare tutta la viabilità, purtroppo questo non è possibile oggi intervenire, perché richiederebbe degli espropri da parte dell'amministrazione, dovremmo insistere su delle aree di proprietà di terzi e non potremmo neanche addossare tutti i costi a chi fa solo il primo intervento, per cui necessariamente è vero, è un po' una politica di un po' alla volta, è vero, però è l'unico modo per riuscire a realizzare questo comparto. I tentativi, gli sforzi per cercare di far intervenire tutti e due operatori ci sono stati, però purtroppo non hanno avuto l'esito voluto, ecco. Qui necessariamente noi dobbiamo limitarci a quella fetta di area che è di proprietà di questo UMI, che è antistante proprio queste abitazioni. Possiamo andare su un lotto vicino, però.
Sì, signor Sindaco, noi ci stiamo cercando di seguire questo ragionamento, però se l'obiettivo è quello di risolvere il discorso della viabilità, cerchiamo di risolverlo. Quindi se è un'esigenza, si fa quello che deve essere fatto, quindi la strada venga realizzata. Gli strumenti per poterlo fare a disposizione ci sono, li utilizziamo. Non possiamo lasciare soltanto il discorso per fare una strada ancora chiusa e poi, non so quando, quale anno, perché il discorso della viabilità non cambia assolutamente, non ci cambia assolutamente. Poi i pullman effettivamente fino ad oggi, non so quanti ne sono arrivati, signor Sindaco, e pochissimi che arrivano possono tranquillamente transitare anche dalla viabilità esistente. Però non vogliamo mettere in discussione questo aspetto qui. La necessità è che bisogna risolvere la viabilità. Risolviamola però. Quindi la richiesta è risolviamo la viabilità e poi facciamo eseguire i lavori.
Va bene. Consigliere Locatelli?
Grazie.
Allora io sull'argomento riprenderei alcuni aspetti che avevamo già esaminato ai tempi in cui avevamo già discusso e portato avanti il piano regolatore con la sua attuazione. Allora, al di là di quello che il consigliere Nicoletti ha voluto precisare, su cui sono abbastanza d'accordo, vorrei però andare a puntualizzare alcuni aspetti sull'area. Allora, intanto vorrei un attimo ripassare velocemente la parte che riguarda diciamo i terreni. Intanto voglio ricordare a questo Consiglio Comunale quanto abbiamo lavorato con l'opposizione e anche come Comitato NOBGT su alcuni aspetti, tra cui riguardava anche questa parte su cui eravamo contrari, ma perché tutto era nato dal fatto che per esperienze passate ci eravamo posti dei limiti di costruzione e edificabilità nel rispetto alla Basilica. Quindi avevamo anche proprio messo in evidenza che per noi già qualche anno fa significava dire stop, basta, smettiamola, il cono della Basilica è questo, non possiamo andare oltre. Capisco che ci sono delle attenzioni, diciamo più che obblighi, degli accordi con i privati che vanno comunque tenuti in considerazione, però io credo che valga la pena rimanere fermi sulla nostra posizione e rimanere sul fatto di dire stop, basta, ci dobbiamo fermare. Questo è uno. Per quanto riguarda la viabilità, credo che sia opportuno ricordare che per troppi anni abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale e anche in altre sedi di difficoltà enormi nella parte, nell'area che riguarda Codazzi, Fregoni. Abbiamo fatto le nostre battaglie, io le voglio ricordare con orgoglio, soprattutto sulla Fregoni, dove per anni siamo ancora in attesa di vederla attuata già ai tempi della Giunta Felissari, e ancora oggi stiamo discutendo di viabilità, difficoltà, senza avere un progetto serio, sensato, che possa portare dei risultati definitivi. Questa attenzione che io noto da parte di questa Giunta è secondo me ancora molto limitata per quanto riguarda quello che, di cui lo diretto ha bisogno in quella zona. La viabilità è difficile, brutta, è congestionata via Santina Borre Felice, ne parliamo tanto, però non abbiamo ancora messo in campo proprio nulla finché si possa realizzare un senso unico anche lì, o comunque abbiamo cercato di portare anche delle proposte anche con la Santa Maria, e quindi su tutta quella zona noi vediamo ancora degli sforzi troppo ridotti e superficiali da parte di questa Giunta nel andare a risolvere i problemi radicalmente. Via Codazzi non può essere la soluzione del problema della viabilità e non ritengo che sia una via che possa così essere una rete viaria che possa essere utilizzata per risolvere quei problemi di turismo che sicuramente noi condividiamo anche, tutti quanti siamo qua a combattere nella difesa della Basilica, nessuno di noi ha mai detto il contrario, però uno studio serio sulla viabilità e su tutto il comparto che servirebbe, che andrebbe a servire nei prossimi decenni la Basilica anche sull'aspetto non solo di servizi ai cittadini ma anche del turismo, secondo me
è ancora troppo limitato, cioè non c'è uno sforzo sufficiente per fare qualche cosa di concreto. Stiamo cercando di chiudere questa amministrazione, cercando di portare avanti, mettendo delle pezze. Io questa ve lo devo dire in modo molto chiaro, non credo che anche questa volta ci sia la volontà di intervenire in modo deciso e radicale. Quindi questa è la mia opinione. Non credo che la risoluzione del problema sia appunto via Codazzi, anzi secondo me queste proposte che ci state portando avanti per approvare il progetto non hanno una garanzia, non ci danno garanzie sufficienti per il futuro dei prossimi decenni in quella diciamo rete viaria e di traffico che secondo me, secondo noi, non migliorerà, anzi peggiorerà sempre di più, proprio alla luce del fatto che anche in futuro prossimo, adesso la situazione di edilizia la conosciamo, è abbastanza bloccata, ma dobbiamo anche prevedere, con un piccolo ottimismo dobbiamo averlo, che comunque la città avrà uno sviluppo e quindi quella zona sarà congestionata ulteriormente. Quindi questo intervento è proprio per puntualizzare la posizione che abbiamo sempre avuto come opposizione, come gruppo comitato NOPGT e comunque in generale quell'analisi di, e studi di traffico che doveva essere fatto in passato, che non è mai stato fatto e nemmeno è stato realizzato, non solo in quella zona ma anche in altre, però oggi stiamo discutendo di questo. Quindi io vorrei puntualizzare appunto che la mia posizione è questa, cioè non posso ritenere sufficiente e necessario un intervento che a questo punto va soltanto a dare così la possibilità ai privati di realizzare un loro piano, ma dal punto di vista pubblico per la città, per i cittadini, non c'è parallelamente un sufficiente intervento significativo per quanto riguarda appunto la viabilità. Quindi io preannuncio un voto contrario a questo tipo di adozione di questo piano. Grazie.
Grazie consigliere Castelli. Ci sono altri interventi? Allora, parto dalla coda, cioè sulla criticità della viabilità di Ciarsante e Naborre Felice, siamo perfettamente coscienti che c'è una situazione difficile. In parte si è cercato di ovviarla col senso unico della lavagna, perché abbiamo tolto il traffico in entrata da Lodi e questo già qualche piccolo beneficio l'ha portato. Nel PGT abbiamo avuto una visione a più ampio raggio, perché la viabilità di via Fregoni nessuno si è induso di averla nell'immediato, ma richiederà sicuramente del tempo e vengo alla proposta del consigliere Nicoletti. Purtroppo qui non ci sono alternative: o l'amministrazione per completare il nuovo tratto della via Fregoni interviene con un esproprio, o non può essere conclusa. In questo momento pensare che possa esserci le condizioni per espropriare l'area per completare la via Fregoni, francamente lo escluderei. Non ci sono condizioni oggi per pensare a un intervento di questo genere, per cui dobbiamo cercare di sperare che anche l'altro operatore possa intervenire e consentirci così il completamento di questa viabilità. Però io non vorrei che passasse inosservato quello che era l'altro punto strategico di quest'area, cioè questa voleva essere il confine, il punto di non ritorno di espansione edilizia in quella direzione. Questo era il primo obiettivo che ci eravamo dati e abbiamo creato questa area che doveva essere di ricucitura, che deve essere di ricucitura fra l'ambito agricolo e l'ambito edificato. Io penso che sia invece un grosso risultato quello che stiamo facendo, che stiamo ponendo un confine fisico a un'ulteriore espansione verso Cascina Lavagna con queste realizzazioni, mitigate da una fascia di rispetto di piantumazione proprio che mitighi l'impatto anche visivo di queste abitazioni. Per ultimo, e l'avevamo già detto nel PGT, abbiamo, prima di fare questa scelta, verificato che non ci fosse incidenza sul cono ottico dalla 115, e questa non ha nessuna incidenza, perché questo sarebbe stato un elemento sicuramente che avrebbe sconsigliato questa previsione urbanistica. Oggi stiamo attuando quelle che erano le previsioni del PGT, che qui abbiamo discusso, abbiamo idee evidentemente anche diverse su alcune scelte, alcuni sviluppi, che però l'ambito di pianificazione urbanistica futura di Oliveto ha previsto questa possibilità, e oggi viene proposta la sua attuazione. Se non ci sono altri interventi, io metterei in votazione il punto 2, adozione del piano attuativo dell'ambito di trasformazione denominato AT03, unità di intervento UMI1. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contrari. Vi chiedo un'altra votazione per poterla pubblicare nell'immediata esecutività. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 5 voti contrari. Grazie. Allora, punto 3. All'ordine del giorno, avvio del procedimento di variante al piano governo territorio. È importante da subito chiarire che questo avvio del procedimento non è una revisione del piano governo territorio, è un avvio di una variante esclusivamente per definire e meglio puntualizzare delle aree a standard. Al momento gli obiettivi sono due, li abbiamo enunciati perché in questa delibera diamo avvio anche al processo di valutazione della VAS, per cui è necessario dare le indicazioni di quel che ci vuol fare. Le due varianti che intenderemmo adottare, probabilmente andremo a febbraio, non certo prima, riguardano parte del campo scudolare di via Madre Cabrini. Qui la vicenda è molto conosciuta, la giunta aveva valutato circa 3 anni fa, direi anche giustamente, la necessità di risorse finanziarie per poter realizzare delle opere che abbiamo elencato puntualmente, che avremmo realizzato in caso di vendita di questa parte di campo, tra le quali vi era il rifacimento delle asfaltature, la riqualificazione dell'attuale asilo nido, eccetera. Abbiamo proposto nel PGT che una parte di questo campo fosse edificabile, abbiamo provato la strada della vendita attraverso un'asta, è andata deserta. Oggi prendiamo atto che non ci sono le condizioni per realizzare quella vendita che avrebbe garantito gli introiti per realizzare quel piano che questa giunta ha presentato, per cui io dico anche con un pochettino di coraggio, diciamo, restituiamo nella stessa condizione nella quale abbiamo trovato il campo di Madre Cabrini. E questo è il primo punto che dovrebbe toccare la variante. Il secondo, abbiamo avuto modo anche di confrontarci, riguarda un'operazione sul genere di quella che abbiamo attuato sull'RU4, e riguarda un'area di via San Rocco denominata Casa del Settecento. Voi sapete che lì c'era un immobile appunto risalente al Settecento, avrebbe dovuto essere ristrutturato, in realtà è caduto, è stato abbattuto barra, nel senso che non possiamo affermare nulla con certezza. Fatto sta che questo immobile è scomparso. A quel punto però, dovendo realizzare una nuova palazzina, è intervenuta la sovrintendenza e da subito ha dichiarato che quell'area aveva un alto interesse dal punto di vista archeologico, essendo l'unica area di Lodivecchio che ha mantenuto una stratificazione che va da oggi all'epoca romana. Ora, sono state fatte nel frattempo due campagne di scavo che hanno portato in luce diversi resti, tra i quali una piccola chiesetta e una grande basilica che si No, ci mancherebbe, volevo agevolarlo, non con Natale. No, l'avevo visto pronto, pensavo che riprendo una grande basilica che è di circa 30 metri di larghezza a tre navate, che si dispiegava verso i condomini di Sant'Anna. Negli anni 70 quell'area è stata abbassata di quasi 2 metri, spogliando di qualsiasi resta evidentemente ci fosse stato presente. Ora, non molto tempo fa la sovrintendenza ha chiesto un'ultima campagna di scavo, dopodiché naturalmente se non fossero emersi ulteriori reperti di particolare pregio, lì sarebbe stato possibile la realizzazione edilizia. In particolare in realtà si tratta di due aree, una posta tra il Parco Alessandrini e l'abitazione di Novacci, giusto per intenderci, che è in zona di completamento, non ha nessun vincolo archeologico, per cui quel lotto già in passato era possibile edificarlo e lì era prevista una palazzina di 2 piani. Nel frattempo è stato liberato dal punto di vista archeologico anche la possibilità di accesso dal condominio, dall'area condominiale di Sant'Anna, del condominio Sant'Anna, fino a questo lotto, e questo avrebbe tagliato in due la continuità dell'area verso il Parco Alessandrini. Per ultimo, l'area sicuramente di interesse archeologico è quella dove invece dovrebbe essere ricostruito questo immobile che era stato crollato, abbattuto a suo tempo. Ci sembrava di andare nell'ottica con la quale ci siamo sempre mossi, di cercare di tutelare e approfondire la storia di Lodivecchio, e l'intento quando verrà adottato questa variante è quello di proporre una permuta di quest'area cedendo una parte di area pubblica sempre nel comparto Crusette. Lì, voi sapete, c'era l'area inizialmente adibita a casa di riposo, nel frattempo è stata modificata la destinazione d'uso perché abbiamo collocato l'area per la casa di riposo fra la via Matteotti e la via Sillaro, per cui al momento attuale, avendo fatto la permuta che poco fa abbiamo approvato, rimane un'area residua che si potrebbe pensare di cambiare con quest'area, sempre con i presupposti che non ci siano compensazioni economiche da parte del comune e possibilmente mantenendo esattamente la volumetria. Questo è, però io ho voluto dilungarmi sugli obiettivi, perché in realtà questa sera noi approviamo solo l'avvio del procedimento, per cui questo comporterà una pubblicazione per rendere edotti i cittadini che si sta adottando questa variante e avranno 20 giorni per proporre per formulare delle proposte in merito. Come dicevo prima, questa dà avvio anche all'azione di VAS e colgo il suggerimento del consigliere Nicoletti, andremo a verificare la corrispondenza delle rappresentanze delle varie associazioni che sono elencate, cioè l'importante è che coinvolgeremo un po' tutto questo mondo, poi andremo a individuare esattamente chi è oggi il referente. Ecco, questo penso di aver detto un po' quello che c'era da dire. Ci sono altre osservazioni, se no possiamo porre in votazione punto numero 3 l'ordine del giorno, avvio di procedimento di variante numero 1 al piano di governo del territorio. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Grazie. Stasera riprendiamo con un ordine del giorno aggiuntivo che è stato fatto nel frattempo, una mozione che era stata già posta all'attenzione del Consiglio, dell'ultimo Consiglio, e che era stata ritirata perché il consigliere Locatelli era impossibilitato, per cui questa sera la riprendiamo in esame e lascerei a lui la parola per illustrarla.
Grazie signor Sindaco, grazie di averla riproposta e direi, aggiungerei solo questo prima di dare una veloce lettura. Per quanto riguarda la mozione, intanto ringrazio anche sull'argomento il Sindaco che ha così attivamente partecipato a un'assemblea che abbiamo organizzato con i sindaci e non solo con il sindaco Cordoni, che ha avuto magari un risultato di pubblico non eccessivamente elevato, però l'importante era secondo noi farlo e rendere noto di questa importante iniziativa e che si rifà sicuramente a questa mozione, quindi a una sorta di, chiamiamola un po', protesta di molti sindaci in merito proprio al patto di stabilità. Venendo quindi al contenuto, la mozione che avevamo presentato, non solo a Rodivecchio ma in molte altre realtà, in altri comuni, era appunto quella per la quale il patto di stabilità, che è un meccanismo contabile concepito per contenere la spesa pubblica dello Stato, caricandola sui comuni e gli enti locali, cui viene così impedito l'utilizzo delle proprie risorse, che devono essere invece accantonate a copertura e garanzia del debito pubblico dello Stato. E premesso anche che il patto di stabilità, nonostante sia da anni soggetto a contestazioni e critiche, è stato esteso anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, ad ulteriore danno degli enti locali e sulla loro capacità di programmazione degli investimenti, erogazione dei servizi, pagamento dei propri fornitori e aziende, solo parzialmente attenuato dal decreto sblocca debiti, dal decreto 35. Considerato che il patto di stabilità così normato penalizza i cittadini contribuenti dei comuni più virtuosi, come il nostro, consentendo invece il perpetrarsi degli sprechi da parte dello Stato e di quegli enti, anche locali, incapaci nella gestione delle risorse pubbliche, preso atto che le scelte in tema di IMU, TARES, TRES, la futura service tax, unitamente alle innumerevoli incertezze prodotte sulla programmazione finanziaria comunale, hanno svilito il ruolo dell'ente locale, ormai prossimo a quello di mero esattore dello Stato. Questa mozione impegnava e impegna il Sindaco ad attivarsi con ogni mezzo per avanzare formale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento affinché venga abrogata la normativa del patto di stabilità per tutti i comuni virtuosi, su cui è anche consentito utilizzare l'avanzo di amministrazione senza alcun vincolo. Ecco, quindi io adesso, oltre a ad aver letto il testo che è stato sicuramente condiviso da molti comuni e spero anche da questo Consiglio Comunale, e ringraziando appunto ancora una volta il Sindaco, non so se è il caso che il capogruppo Dattilo o comunque il collega Nicoletti vogliono esprimere un loro parere. So che ci sono state delle integrazioni che io ho qua, se le vuole esplicitare lei, altrimenti come vuole, dopodiché decidiamo. Ecco.
Prego, consigliere Dattilo.
No, per quanto ci riguarda non possiamo essere che d'accordo con la mozione appena letta dal consigliere Locatelli, tanto che ormai sono 5 anni che ad ogni bilancio rimarchiamo le degenerazioni che ormai ha assunto lo strumento patto di stabilità. Per quanto ci riguardava, ci premeva più che altro porre l'attenzione su alcuni aspetti e proponevamo queste tre integrazioni. Le leggo così. Per quanto sopra premesso, il Consiglio Comunale condivide le proposte avanzate dall'ANCI in occasione della giornata di sensibilizzazione della situazione finanziaria dei comuni promossa dall'Associazione a livello nazionale, richiama in particolare l'esigenza di ridefinire il quadro delle risorse necessarie agli enti locali per l'assolvimento delle loro funzioni fondamentali con una precisa individuazione delle fonti di approvvigionamento attraverso la risoluzione definitiva delle numerose incertezze ed ambiguità che ancora contraddistinguono l'istituzione di un tributo proprio su cui imperniare il sistema di finanziamento dei comuni, la service tax. Incentivare la crescita complessiva della virtuosità del sistema delle autonomie territoriali attraverso meccanismi di premialità per i comuni virtuosi ed escludere dal vincolo del patto di stabilità interno i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, anche tramite la modifica delle regole relative al cosiddetto patto di verticale incentivato. Queste ci sembravano delle precisazioni doverose per meglio contestualizzare quanto da lei espresso con cui concordiamo pienamente.
Consigliere Locatelli, si chiedo la parola un minuto solo per ringraziare la... se non c'è il dottor Nicoletti che vuole intervenire, chiudo. No, diciamo, ringrazio la capogruppo Dattilo per questo intervento che peraltro mi trova d'accordo, ci trova d'accordo, perché va un attimo a esplicitare ed integrare alcuni aspetti che erano probabilmente necessari. Vedo che è riconosciuta naturalmente la paternità anche da parte sua dell'ordine del giorno. È chiaro che l'impianto sostanziale della mozione non cambia, di conseguenza le premesse vengono condivise anche dal vostro gruppo, quindi nella forma non cambia nulla, sono solo alcuni dettagli che io credo che valga la pena accettare come condivisi, e quindi credo che la mozione possa essere così formulata con l'integrazione proposta da voi. Grazie.
Ok, grazie consigliere Locatelli. Devo dire che tra il momento in cui era stata presentata la mozione questa sera c'è stato questo dibattito, devo dire anche interessante, per addetti ai lavori, su quello che significa oggi il patto di stabilità per i comuni, e sostanzialmente sono emerse queste considerazioni, queste obiezioni, cioè che il patto di stabilità strangola quei comuni che hanno del fondo cassa che non riescono a spendere, limita gli investimenti e rende quasi impossibile amministrare, perché al patto di stabilità si aggiunge questa continua incertezza. Noi oggi non sappiamo ancora di che tributi dovremo vivere, e questa la dice lunga sulla capacità poi pianificatorie o di programmazione che possono avere gli enti locali. Se non ci sono altri interventi, metterò in votazione la mozione per come integrata nel testo presentato dalla consigliera D'Attilo. Chi vota a favore del punto 4 all'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere comunale Ambrogio Lucatelli per abrogazione a patto di stabilità. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Allora, in chiusura, io ho ricevuto una mozione oggi che riguarda le caldaie della scuola, viene richiesta. Interpellante che viene che riguarda la riparazione dei caldaie della scuola, viene richiesta una risposta scritta, nei prossimi giorni la invieremo. Per ultimo, l'assessore alla cultura ha voluto farci dono del catalogo di un'importante mostra di livello nazionale che abbiamo l'onore di ospitare presso il Conventino. Chi non l'avesse visto, vi consiglio di vederla, perché veramente ci sono delle opere veramente di pregio che vale la pena visitare. Grazie a tutti voi, auguri per un buon Natale, consigliere Nicoletti.
La ringrazio e desideravo solo esprimere a tutti quanti gli auguri di buon Natale, anche perché spero di comprendiate la mancata presenza al vostro consiglio.
Mi ero dimenticato, grazie consigliere. Arrivederci, auguri a tutti.
Non mi unirò alla pista, sono proprio messo proprio male di salute, vado a casa.
Perché Dio lo avrai?
Dio lo avrai.